confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Miei cari amici che ci seguite dall'Italia e dall'estero, benvenuti, benvenuti a tutti a questo nuovo numero di Confidenziale. La puntata di oggi sarà dedicata all'anno 1960, l'anno delle Olimpiadi, l'anno in cui Roma era al centro del mondo. Sarà dedicato appunto a quest'anno il nostro chiacchierare insieme, la nostra chiacchierata informale e confidenziale per andare dietro le quinte di tutto quello che succedeva appunto in quel periodo. Iniziamo subito con una bella canzone, una hit direttamente dagli Stati Uniti, cantata da Johnny Tillotson, Poetry in Motion, 1960, prego regia.
When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion. Change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion, a swaying gracefully. Nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, all that I adore. No number nine love potion could make me love her more.
Dicevamo poc'anzi che il 1960 è stato l'anno delle famose Olimpiadi, le Olimpiadi che hanno avuto più seguito forse nella seconda metà del XX secolo, perché è stata un'Olimpiade che ha fermato il mondo, più ancora che quella del 1984. La Rai TV trasmette queste Olimpiadi e sentiamo allora l'annuncio di una delle signorine buonasera dell'epoca, Nives Zegna, che parla dello sport in TV.
Con la radio e con la televisione, le grandi manifestazioni sportive raggiungono puntualmente ed istantaneamente milioni di appassionati. La possibilità di essere presenti a queste gare al di fuori dell'ambiente infuocato degli stadi contribuisce in modo decisivo all'affermarsi di una concezione puramente agonistica dello sport. Potremo ora rivedere alcuni importanti avvenimenti ripresi dalla televisione per gli sportivi.
Nel servizio che seguirà, direttamente dal 1960, potrete ascoltare il racconto dell'arrivo della fiaccola e della apertura dei Giochi Olimpici a Roma.
Thank you. 2500 anni fa, Pindaro disse: abbiano tregua gli affanni e le lotte, affinché i giovani si affrontino nelle pacifiche contese dei giochi. 13 giorni prima, sul Monte Olimpo, l'ultima sacerdotessa ripeteva nell'antico tempio di Giove l'usanza di accendere il fuoco con i raggi del sole. Panayotis e Pitropoulos, e dopo di lui oltre 1000 staffette porteranno questo fuoco a Roma. Al Pireo, il porto di Atene, la fiaccola viene imbarcata sull'Amerigo Vespucci, una nave gonfia di vele come la nave di Ulisse. Intanto la fiaccola arriva nell'estrema punta d'Italia, nel porto di Siracusa. E da qui, proseguendo il viaggio, risale le antiche contrade della Magna Grecia. Paesi del meridione, l'Olimpiade è stata questo solo momento, il passaggio di un corridore. Hanno pregato il ragazzo che attende il cambio di accendere il loro piccolo braciere perché restasse di questo giorno un ricordo. Supera il promontorio del Circeo, ripercorre la favolosa strada di Enea. Venticinque agosto, la grande Olimpiade ha inizio. È la sfilata delle rappresentative di 84 paesi. Avery Brundage, presidente del Comitato Internazionale Olimpico, invita il capo dello Stato italiano a dichiarare aperti i giochi.
Proclamo l'apertura dei Giochi Olimpici di Roma, celebranti la 17ª Olimpiade dell'era moderna.
Passa infine la bandiera con i 5 cerchi. Viene da Melbourne. In questi giorni è la bandiera del mondo. L'ultimo dei 1198 tedofori è Giancarlo Peris, studente.
Se lo sport la fa da padrone in quel 1960, non dobbiamo solo parlare di Olimpiadi, ma anche di box. Primo Carnera era il boxer più famoso del mondo e vogliamo farvelo riascoltare in questa sua partecipazione al Musichiere di Mario Riva del 1960.
Ah, la bocca se no! E allora me lo posso togliere?
Sì, perché io faccio la lotta adesso.
E allora chi sole ho più, per carità? Niente, io non mi muovo proprio, noi scherziamo, sono cose che vero. Guardi qua, come sono. Primo nostro, come va?
Bene, lei?
Benissimo. Qua la mano. Ricominciamo qua questa cosa. Signor Carnera, la prego. C'ho questa sola di destra.
Solo quella?
Sì.
È andata quella.
No, questa gliela do dopo. Come va?
Beh, signor Carnera, arriva, sono molto felice di essere qui.
No, siamo noi che siamo felici di averlo qua.
No, davvero.
Lei è un po' l'eroe della nostra fanciullezza, della nostra gioventù. Io mi ricordo quando lei ha combattuto a Piazza di Spagna contro Paolino Uzcundum. Uzcundum, se lo ricordo. Uzcundum. Paolino, lo spagnolo. Paolino. Paolino, lo spagnolo.
Chi?
Adesso a Roma arriva un altro Paolino. Era spagnolo, non niente vicino alla mia. Poi se state buoni vi faccio vedere pure il piedino, guardate il piedino.
E questo era Primo Carnera al Musichiere, Musichiere che in quel 1960 vede la sua ultima edizione perché, come tutti sanno, Mario Riva poi purtroppo morì per uno sciocco incidente. Ma la RAI nel 1960 lancia anche un altro grande show del sabato sera, è Studio 1. La sigla, Sabato Notte, era cantata da Mina.
Sabato notte, sabato notte, il tempo si fermerà. E mille, mille luci hanno acceso il Central Park di New York. Mentre una tromba, improvvisando, dice così: my love, my love, my love, ovunque tu sei, ovunque tu vai, la notte con te. Sabato notte, sabato notte, scintilla la tua pelle. La luna d'oro fascia un fantastico boulevard di boulevard. Dalle toile a Tartigale, quand il metro, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ovunque tu sei, ovunque tu vai, la notte con te. Ovunque tu sei, così d'amore. Perché, perché, perché ovunque tu sei, ovunque tu vai, la notte con te.
Anno 1960, in televisione in Italia, debutta la prima tribuna elettorale e la prima tribuna politica. Sui piccoli schermi gli italiani così inizieranno da quell'anno a vedere i vari politici alternarsi per parlare direttamente agli elettori. Ecco a voi la testimonianza della prima tribuna andata in onda. Era l'11 ottobre del 1960.
Con la trasmissione di questa sera comincia una nuova rubrica di cui avete visto e udito il titolo, Tribuna Elettorale. È una rubrica dedicata alle elezioni che avranno luogo in tutta Italia il 6 novembre e dedicata soprattutto ai protagonisti di queste elezioni, vale a dire a voi cittadini italiani, specificatamente a ciascuno di voi che il 6 novembre eserciterà il proprio diritto di voto. La serie di trasmissioni di Tribuna Elettorale ha infatti per unico scopo quello di darvi, attraverso i successivi interventi dei rappresentanti più qualificati dei diversi partiti, nessuno escluso, una conoscenza più ampia e più diretta delle alternative tra le quali voi con il vostro voto sarete chiamati a scegliere, a decidere. Ascolterete quindi in queste trasmissioni la parola di Malagodi come quella di Nenni, la parola di Saragat come quella di Michelini, la parola di Reale e di Covelli, quella di Togliatti e quella di Moro. Sarà il nostro un appuntamento quasi quotidiano, con il solo intervallo del sabato e della domenica, tra i partiti e gli elettori. Noi ci auguriamo anche che sia un appuntamento interessante. Siamo comunque certi, e permettete che di questo ci rallegriamo, che è un appuntamento democratico, perché dà alla voce di ogni partito la possibilità di essere intesa in milioni di case e da milioni di elettori. Vi saranno due cicli di trasmissioni. Il primo ciclo avrà la forma di conferenze stampa, di dialoghi, cioè tra gli esponenti politici e i rappresentanti degli organi di informazione pubblica, i giornali, sia i giornali di partito che naturalmente i giornali della stampa indipendente. Il secondo ciclo avrà la forma di conversazioni vere e proprie tenute alla televisione e alla radio dai leader dei vari partiti, presumibilmente gli stessi o in gran parte gli stessi che avranno già subito l'assalto dei giornalisti nel corso delle conferenze stampa.
Oh ragazzi, dopo la politica è bene ascoltare un po' di musica, che ne dite? Ecco la hit parade italiana di quell'anno.
Marina, 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 voglio al più presto sposa, Marina, 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 ti voglio al più presto sposa, oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no.
Si d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long du quai flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que les filles un beau jour à leur tour en dentelle.
Sky. without you. Down the coast,
confidenziale.
Personalità, una personalità, dolce personalità, guardia personalità, riga personalità, pace personalità, per questo mai rubato il cuore, è vero, l'ammazza d'amore per te, non mi piaci, la dico ancora, basta, basta, basta con me.
Il mondo, tu conosci me, se tu ti stai perdendo, tienti stretta a me, è stato sol destino che
alla RAI in quel 1960 arriva Cab Calloway, che si esibisce per la prima volta alla televisione italiana. Chi era costui? Era uno dei più grandi musicisti dello scorso secolo. Ascoltiamo insieme questa testimonianza direttamente da quell'anno.
She's got big feet, but I love her. I love her just
siccome Roma era al centro dell'attenzione mondiale in quel 1960 proprio a causa delle Olimpiadi, la televisione pensò di dedicare alla città eterna una serata di gala, dal titolo Quanto sei bella Roma, presentata da Nicoletta Orsomando.
Quanto sei bella Roma! Ecco la frase umile e spontanea che rivolgiamo questa sera alla città cui è dedicata la nostra trasmissione. Vi confessiamo che rendere omaggio ad una città che si chiama Roma ci riempie sì d'orgoglio, ma ci spaventa anche. Non si può certo pensare in un'ora di trasmissione di dare un'idea esauriente dei vari aspetti della città. Sarebbe assurdo pretenderlo. Ci limiteremo quindi ad una veloce e superficiale panoramica della città. In questo, aiutati da tutti gli artisti romani che sono gentilmente voluti intervenire alla nostra trasmissione. Ci scusiamo fin d'ora con quanti troveranno presuntuosa la nostra idea di dedicare un programma ad una città così importante. E vediamo dunque di cominciare. Cominciamo dalla storia di Roma. Vediamo un po' di farcela raccontare da un romano autentico. Tino Buazzelli.
Cara signora, romano autentico fino a un certo punto, in quanto che io sono di Frascati, ma oggigiorno, vero, i frascatani sono romani autentici, in quanto che di romani veri a Roma ce ne sono rimasti ben pochi.
Ma Roma in quel 1960 non era solo la città delle Olimpiadi o la città della dolce vita. C'erano delle questioni riguardanti le borgate e la periferia. Non era tutto rosa e fiori, come potremo ascoltare nel segmento che vi stiamo per proporre.
Tutte le borgate di Roma hanno bisogno di provvedimenti e di cure edilizie, urbanistiche e sociali, ma di esse, sono ben 52, alcune meritano una particolare attenzione. Sono quelle costruite in gran parte da abitazioni ricovero, come furono chiamate nell'epoca fascista, in cui vennero raccolti gli abitanti delle zone del centro demolite 30 anni or sono per ragioni urbanistiche, o coloro che, per motivi vari, dominanti tra questi la guerra con le sue distruzioni e l'affluenza di profughi da regioni devastate, non avevano più casa. Doveva trattarsi di un soggiorno provvisorio. Casa ricovero significa infatti un solo ambiente, spesso per tutta una famiglia. I servizi sono tutti esterni e in comune. Ma talvolta ciò che è provvisorio diventa definitivo e chi doveva restare in queste case qualche mese ha finito per rimanervi degli anni. Le cause di questo fenomeno sono molteplici, ma una è stata particolarmente grave. Il cambio segreto della casa tra vecchi occupanti, che entrano in possesso di un altro e più soddisfacente alloggio, e nuovi inquilini provenienti per lo più dal sud di Italia, che si insediano nella casa stessa poco prima che venga abbattuta. Qui siamo alla borgata Gordiani. Accanto alle case ricovero che sono di proprietà dell'Istituto Case Popolari, si annidano molte altre baracche abusive. Metà della borgata è stata demolita e gli abitanti trasferiti in nuovi e salubri alloggi dei quartieri periferici di recente costruzione. L'altra metà andrà smantellata tra breve. Signora! Scusi, signora, da quanto tempo abita qui?
Sono 18 anni.
Come è venuta in borgata? Dove abitava?
A San Lorenzo, sono sinistrata di San Lorenzo.
Ah, in seguito ai bombardamenti?
Sì, sono stata sinistrata il 19 luglio e sono venuta in borgata.
In quanti siete? Come è composta la sua famiglia?
Io, mio marito e due maschietti.
I bambini vanno a scuola?
Sì, vanno a scuola, ma sono ammalati tutti e due.
È lontana la scuola?
Beh, vanno giù a Maranella.
E suo marito lavora?
Beh, veramente lavora, non lavora, perché lavora in proprio.
Che speranze ha? Le piacerebbe certamente avere una casa?
Altro che se non mi piacerebbe una casa. Sono 18 anni che sto a dormire due letti in una camera che fa schifo.
Ha fatto già delle domande, ha cercato...
Ne ho fatte 14 le domande, gli ho portate tutti i certificati dei bambini, ma purtroppo non c'è niente da fare.
Il borghetto latino è tutto fatto di case abusive, costruite nelle più strane fogge, e si estende sul tracciato dell'antica via Latina, tra la via Appia Antica e l'Appia Nuova. È circondato da rioni in forte espansione edilizia, ma resiste alla pressione di essi, poiché ogni tanto alle vecchie si aggiungono con la rapidità della fantomatica edilizia notturna che fu descritta in un celebre film, nuove casupole, anche perché è continuo l'afflusso di famiglie meridionali che giungono a Roma in cerca di lavoro. non sei di Roma?
No.
Di dove sei?
Caltagirone, provincia Catania.
Quando sei venuto a Roma?
Circa 4 anni.
Sei venuto subito qui?
Sì.
E come hai fatto ad avere questa casa?
L'ho comprata così, per mezzo d'amici. Ci ho dato qualche soldarello e poi...
Quanti siete in famiglia?
In casa? 7.
7 persone. E tu lavori?
Insomma, così, saltuariamente, perché non c'è la residenza, non mi ha danno, se abito qui non mi ha danno.
Ti trovi meglio qui oppure a Caltagirone?
Beh, io mi trovo meglio qui se avrei una casa.
Come lavoro?
Come lavoro sto meglio qui.
Allora tutto il problema è...
È la casa, allora.
Grazie. Viste dal di fuori, nelle buone giornate queste casette hanno perfino qualche cosa di ridente per l'aria e l'orizzonte che le circondano. Ma basta una giornata di cattivo tempo, il breve ma violento imperversare di un temporale estivo per mettere in pericolo le baracche sospese sui pendii e trasformare le straducole in sudici rigagnoli. Aspetto non molto diverso presenta il borghetto prenestino che si accampa a fianco della via omonima. Anche qui, intorno ai vecchi alloggi dell'Istituto Case Popolari di Roma, si sono addossate molte ormai fatiscenti costruzioni abusive. La popolazione è in gran parte costituita di meridionali, in maggioranza calabresi, che riescono con enormi sacrifici, primo tra i quali l'accontentarsi di case senza acqua, senza servizi igienici, in cui la vita si svolge forzatamente all'aperto in tutte le stagioni, ad affrontare l'esperienza della grande città. Le fontanelle sono il centro del borghetto, occasione di incontri e purtroppo di litigi. Dov'è che va, signore?
C'è l'acqua, la zia dico non ce l'hanno dentro casa.
Non c'è acqua qui?
No.
In nessuna casa c'è acqua?
No.
Dove si trova la fontanella?
Laggiù, un po' distante.
Quanti viaggi fa lei?
Secondo, 20, 30.
Tutti i giorni?
Sì, tutti i giorni.
Grazie.
Arrivederci.
Durante il giorno, poiché anche molte donne lavorano fuori casa, i bambini rimangono padroni del borghetto. I più piccoli giocano sotto lo sguardo delle sorelle più grandi, bambine anch'esse, a cui spesso è affidata la responsabilità delle faccende di casa. Ma vi è un insediamento abusivo, come lo chiamano i tecnici, ancor più deprecabile di quelli che abbiamo descritto. È fatto di legno e di latta e si annida sotto gli archi degli antichi acquedotti romani. Molte di queste cosiddette abitazioni mancano, oltre che dell'acqua e dei servizi igienici, della luce elettrica. L'uso di candele o di lucerne provoca spesso i mortali incendi di cui di tanto in tanto si occupano le cronache dei giornali. Queste capanne lungo le rive della Niene sono esposte al pericolo delle piene e delle alluvioni e gli abitanti si trovano spesso in pericolo di vita. Le situazioni che abbiamo voluto tratteggiare in tutta la loro cruda realtà sono state affrontate dal Comune. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha creato, ora un anno, una commissione con il compito di preparare un piano organico per la totale scomparsa delle abitazioni malsane e per la sistemazione in nuovi insediamenti urbani degli abitanti di esse. A capo di questa commissione è il professor Greco, già presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a cui abbiamo chiesto quale sia stata finora l'attività della commissione stessa.
Commissione, anche in relazione a disposizione del Ministro, ha predisposto un particolare programma esecutivo per la eliminazione delle baracche nelle zone che interessano lo svolgimento delle Olimpiadi, per cui occorreva un primo nucleo di 2500 alloggi, tenendo conto che già concorrono allo sgombro di dette zone altri 1000 alloggi in costruzione.
E dalle periferie di Roma passiamo ora al dare la parola ad un romano doc, ovvero Mario Riva, il padrone di casa del Musichiere, che quell'anno ospitò nella sua trasmissione un napoletano doc, ovvero Totò, il principe della risata. Successe un pochino un finimondo, veramente, perché andò tutto bene quasi fino all'ultimo, quando Totò iniziò a gridare «Viva Lauro!», che era un politico monarchico, e sapete, allora, a parte nella tribuna politica, nelle altre trasmissioni televisive non si poteva parlare di politica, quindi arrivarono delle lavate di capo terribili. Ascoltiamo insieme.
Ed ora, signori, abbiamo questa sera il concorrente per beneficenza. È un concorrente veramente eccezionale. È la sorpresa che vi avevo promesso sabato passato. E niente poco di meno che...
Stira comodo, stira comodo.
Sì, signori, abbiamo il piacere di ospitare Totò.
Questo è il mio particolare.
Questo nostro grande Totò.
No, piccolo, medio. Sono diventato...
Come statura, come statura fisica.
No, come tutto.
Ma come statura artistica Totò è grande, lo sappiamo tutti.
Lascia fare.
A noi ci accusano alle volte che ci facciamo troppi salamelecchi, cioè fra artisti venite qui, vi lodate a vicenda, no? Non è questione, è che quando due si conoscono come... Io conosco Totò
e come Totò io conosco Riva,
conosce me, non possiamo fare a meno, quando ci incontriamo davanti al pubblico, di darci atto, perlomeno da parte mia, della grande
e anche,
profonda
anche
stima che ho per lui.
La mia è ricambiata al 100%.
Al
100%.
Al 100%. Totò è per me quello che è stato il mio maestro, non
no.
È una frase fatta.
No,
Totò,
no, no.
Ognuno di noi ha avuto un maestro.
Sì, sì, sì.
Il maestro suo chi è stato?
De Marco.
De Marco.
Mi piaceva assai, io seguii quella strada.
E io ho avuto un maestro che si chiama Totò.
No, perché...
Io ho cominciato in compagnia sua, le prime regole, l'aritmetica della comicità l'ho appresa da Totò.
Beh, molto
sapevo
caro.
Le pause, mi ha insegnato le pause, mi ha insegnato i toni.
Ma non gliel'ho insegnato, lei le vedeva, le guardava, come io guardavo a mia volta il mio maestro.
Ma se io non c'avevo nessuno che mi faceva vedere, da chi le imparavo?
Vabbè, è un binario, è una falsa riga, diciamo così.
È una falsa riga.
Poi si cambia e si diventa bravi come lei è diventato bravo.
Ecco.
Come tu sei diventato bravo, pardon.
Grazie. E dicevo questo.
Francese.
Erano. Ed erano altri tempi, eh?
Beh,
altri tempi quando stavamo insieme noi.
Sì, altri tempi.
Altri tempi.
Altri tempi.
Meno denari, meno gloria, ma forse più gioventù.
Hai detto niente. Orco can!
Va bene, ma noi adesso ci possiamo avanti. Qualche anno di più, ma insomma adesso.
No, veramente, io mi sono fermato a 38. Chi me lo fa fare di spostare?
Ha ragione. Fra qualche anno comincerò anch'io a fermarmi a 38.
Ma sì, è l'unica.
A 38 mi fermo, fra qualche anno.
Vai.
Totò, allora adesso il nemico è alle spalle, sì. Eccolo là, è l'orologio. Questo è il pulsante. Coraggio.
Che scusa?
Per 10.000 lire,
sì.
Primo motivo. Appena individuo il motivo, schiacci questo pulsante.
Bottone, poi dico,
prema
sì.
Quel pulsante.
Sì.
Pronti?
Dai.
Via.
I soldatini di piombo.
Soldatini?
Sì.
Questa era difficilissima, come ha fatto?
No, per me è facilissima.
E perché è facilissima?
Perché in quella rivista che facevamo, Voluminate.
Ah, sì.
Cioè, e in quell'altra che si sono messi in testa.
Sì.
Facevo Pinocchio, no?
Pinocchio.
E allora?
Secondo motivo.
Dai.
Pronti per 20.000 lire, via.
Dai che so bravo. Non la so.
Vabbè.
Non la so.
A quando non la so non devi fermare.
No. Vado avanti.
No.
E siamo qui fino a domani.
E che? Coraggio, su, Totò.
Dunque... Aiuti, come ha aiutato la signorina lì?
È una donna cattiva, Totò. Una donna cattiva, Totò.
Ah, questa è mia?
Eh già.
È la mia?
Sì.
Mala femmina. Ah, lo sapevo.
È una mala femmina.
Fatta apposta.
È stata inguagliata dal maestro Kramer, questa mala femmina.
Inguagliata.
Posta non la riconosciva. Terzo motivo per 40.000 lire, via.
Biondo Corsaro. Bruno Corsaro.
No, biondo Corsaro.
Bruno Corsaro.
Come? Era biondo.
Beh, passato tanto tempo si è ossigenato, no?
Vabbè, tanto ha sempre ragione lui. Pronti? Via! Che?
Napoli una volta.
Napoli che se ne va.
Napoli che se ne va.
E la gente guarda, no, dice si fosse ancora vero. Chi sta a Napoli, signora, chi sta a Napoli? E se Napoli non vada, capurista, se ne va. Pronti?
No, perché c'è il mio cane che canta, quindi.
Per altro motivo, per 160.000 lire, via!
Non mi potreste dire il titolo di questo?
No, non potremmo proprio dirlo, però potremmo fargli sentire il motivo d'appello per 5 secondi.
Sì.
Pronti? Via!
Questa è... I Stelle Napoli.
I Stelle Napoli.
Ed il suo grande papà.
Grazie, dottore.
Maestro Buona Volontà.
Grazie. Abbiamo voluto finire con le Stelle di Napoli perché sono le stelle che noi italiani vorremmo sempre che brillassero su Napoli.
Che brillano, Viva Lauro!
Toto.
Toto,
adesso lei ha guadagnato 160.000 lire in gettoni d'oro. A chi li mandiamo?
Per chi servono, scusi?
Per beneficenza.
Beneficenza a chi?
Per un napoletano.
Io sono napoletano, dammelo.
Per un napoletano bisognoso, per un ente napoletano. Toto.
Dunque io vorrei mandarle all'istituto ortofrenico.
Ortofrenico?
Di Capodimonte.
Ah, ho capito.
Sì, che sono tutti ragazzi...
Minorati.
Deficienti, minorati, sono lì abbandonati, poveri.
Va bene, senz'altro. I dirigenti della televisione, senz'altro...
Oh, ma dà un musichiero?
Senz'altro, ce l'abbiamo pronto qua il musichiero.
Grazie.
Ad un'unica condizione, che Totò non se ne può andare così.
Come se ne va?
E Totò è Totò.
Ah, quell'affare che...
Eh sì, e Totò è Totò, i fuochi artificiali devi fare. Via!
Ma signori, grazie. Signore e signori, grazie a tutti, arrivederci, tante belle cose e buona Pasqua.
L'ultima puntata del Musichiere va in onda nel giugno del 1960. Molta parte degli ospiti d'onore che erano stati invitati a partire dalla fine del 57 e fino a quella puntata nel 60 ritornarono per cantare tutti in coro Domenica è sempre domenica, la sigla della trasmissione. Fra gli altri c'erano Abba Cercato, Silvana Pampanini, Anna Maria Pierangeli, tanti amici di Mario Riva e amici del pubblico italiano che erano venuti a rendere omaggio a quel programma televisivo.
È domenica per i poveri e i signori.
Ognuno può dormire tranquillamente. Né clacson, né sirene, né motori.
Si sveglia la città più dolcemente. Perfino il gallo, molto premuroso, non fa chicchirichì.
Ha scritto sul pollaio buon riposo. Ritorno lunedì.
Yeah.
Come vedete, signori coristi, veramente d'eccezione. Io rimango trasecolato. Grazie. E lasciate che dal più profondo del cuore io vi ringrazi, perché questo vostro gesto di umiltà così poco consone alla mentalità degli attori importanti è veramente per noi un gesto di un affetto tale che vi promettiamo, come possiamo, di ricordarcelo per tutta la vita, ad un'unica condizione. Tu stai zitto, con Giovanni hai cantato una canzone intera, non prendere fiato. Adesso però io vi prego di una cosa, è stata talmente grande la sorpresa, non abbiamo avuto neanche il tempo di guardarvi bene. No, dico, la vogliamo rifare?
La vogliamo rifare?
La facciamo? Via! Vuoi andare via? Tutte e tre, io pure stavolta. E quando mi ricapita di cantare con un coro così? Dal refrain, la domenica, eh? Pronti? Facciamo la potenza. Maestro, un po' più lenta la vogliono. Pronti?
Domenica è sabato.
Grazie a tutti.
Io sono stata la prima a inaugurare questa meravigliosa trasmissione.
Sì.
E sono tornata anche all'ultimo molto volentieri. Penso che a nome di tutti i miei compagni presenti e assenti, tu gradisca questo regalo.
Grazie. Lo devo guardare adesso?
Sì.
Non dico, non è che è una cosa...
Adesso.
Ma il momento della commozione doveva essere al finale. Qui cominciamo prima, dico... Mi pardon? Fosse che fosse la volta buona che rimedi un regalo. Oddio.
Non è uno scherzo.
Ai.
Facci vedere.
Aspetta, vengo subito.
Vedi, Mario, c'è una cosa. Tu hai letto tanti musichieri e noi abbiamo pensato di mandarti la fascia del musichiere a te. Io penso che sia ora che tu la indossi, no?
Sì, è veramente ora. Era una cosa che aspettavo da tanto tempo. Merito, perché ho indovinato quello che hanno cantato. Grazie a tutti, grazie.
E se questa era Domenica e sempre Domenica, ascoltiamo ora quali erano le hit parade ai quattro angoli del mondo in quel 1960, le canzoni straniere che tutte le radio mandavano in onda e che facevano danzare ai nuovi ritmi tutti i giovani dell'epoca.
I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me.
Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh,
ah. Guns as big as steers and those shells as big as trees. We find that German battleship that's making such a fuss. We gotta sink the Bismarck, cause the world depends on us.
Hit the decks, are running, boys, it's been those guns around.
The
But when we find the Bismarck, we gotta cut her down.
You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me.
And they called it puppy love, just because we're 17.
Confidenziale.
Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and Felina would whirl.
What in the world's come over? Seems we never get along.
Signore e signori, abbiamo così concluso. Grazie per essere stati in nostra compagnia e, se vorrete, ci risentiamo fra 7 giorni. Ciao a tutti!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.
Magic